Ero straniero è il titolo del libro che stiamo per attraversare e qui il verbo attraversare ci coglie in una situazione molto particolare che andremo a comprendere in questa conversazione, ma ancora di più leggendo questo romanzo che Salvatore Maira pubblica per Bompiani, dove la violenza dei luoghi comuni si è fatta legge. Buonasera Salvatore Maira.
Buonasera a voi, grazie.
Ecco, io comincerei, Salvatore Maira, proprio dall'immagine della copertina, che non è un'immagine con una figura, è un'immagine grafica, fatta semplicemente di parole, ma quando prima ho cominciato con il verbo attraversare, avevo proprio gli occhi su questo titolo e sul suo nome e cognome. Ecco, ce la vuole far vedere con parole sue la copertina? Anzitutto, le piace?
Mi piace moltissimo, perché intanto non c'è un'immagine, perché le immagini che riempiono le copertine dei romanzi sono quasi sempre generiche, si riferiscono a quel libro ma si possono riferire a tantissimi altri libri nello stesso modo, quindi questa è molto più secca e pulita, diciamo, anche se ha una grafica un po', come dire... fuori dai canoni consueti. E Ero straniero, cioè scritto in rosso in senso trasversale alla pagina, è un po' proprio il senso dei personaggi che attraversano il libro. Lei diceva attraversare e in realtà proprio quando l'ho sentito ho pensato che Saro, il protagonista del romanzo, è proprio una figura che attraversa l'inferno senza farsi contaminare. Assiste a pestaggi, a omicidi, alla morte di un amico, ma lui rimane quello che è, quasi come se non ne avesse nessun merito. E c'è un momento del romanzo che lo dice, cioè, io sono così, non posso farci niente. È il motivo per cui ha abbandonato la sua famiglia, una famiglia di pregiudicati, perché non condivide quella vita. Cioè, loro sono in un altro modo, io sono in questo. E lui è una persona che, come dire, è naturalmente portato a una forma di libertà totalizzante, quindi non può accettare né le persone che sopraffaggono gli altri né quelli che si fanno sopraffare. Quindi attraversa il mondo con questa sua natura sicuramente distonica rispetto ai tempi, alla città e al momento del romanzo. Ecco.
L'italiano come straniero, e questa parola straniero è una parola che ci porta, se vogliamo, a considerare un fatto relazionale importante, che ci piaccia o no, è un fatto che tocca tutti. Perché la parola straniero non è solamente quello che arriva da fuori, il forestiero, come si diceva una volta, almeno in alcune parti del nord, no? Il foresto. Ecco, lo straniero è qualcuno che è fuori delle nostre, del nostro sguardo, ma questo libro ci aiuta a comprendere questo straniero. Mi è venuta in mente quella poesia di Costantino Cavafis, se ricordo bene, Aspettando i barbari, no? Straniero e barbaro. E oggi come oggi c'è un fiorire di scritture dedicate proprio a questo aspetto. E il suo libro anche è caduto anche in alcune recensioni, ne ricordo una in particolare, dove si raccontava proprio la forma esagerata della scrittura su questi aspetti. Ora io parto da un presupposto molto semplice, Salvatore Maira, che non è questa trasmissione non è a cura di critici né tantomeno di recensori, semplicemente di lettori anche molto distratti, categoria alla quale appartengo. Però io credo che oggi come oggi non sia semplicemente un'ondata, un trend, come si usa dire adesso, raccontare di questo tema. Perché se c'è una capacità, un desiderio di raccontare, mettiamo pure che sia anche la tendenza, ma è una tendenza culturale, è una tendenza di uno snodo di civiltà che necessariamente deve essere raccontata, perché forse la cronaca, senza nulla togliere ai giornalisti, perché forse la cronaca, la televisione, internet, ci raccontano ma non ci raccontano mai abbastanza, ed ecco qui che la letteratura, la narrativa possono essere lì a salvaguardare questo presidio culturale di questo snodo di civiltà. Lei cosa ne pensa, Salvatore Maira?
Sono d'accordo con lei, tutti i fatti che noi conosciamo e anche quelli di cui sentiamo parlare tutti i giorni nei media di qualunque tipo, di solito accumulano una sorta di immagine della realtà che spesso diventa senza senso oppure acquista il significato che gli vogliono dare chi manipola i media. La narrativa fa l'operazione contraria, che illumina con una luce diversa, vede con altri occhi quello che già conosciamo per dargli un significato diverso, più autentico, più profondo, per far capire a noi stessi spesso chi siamo noi anche rispetto a quella realtà, quando l'abbiamo subita senza pensarci, ma come se ci fosse stata propinata come la dose, una dose di droga quotidiana. Quindi in questo senso la narrazione, la narrativa, ma devo dire la letteratura in generale diventa qualcosa di ineliminabile dall'attività che porta l'umanità a cercare di essere sempre migliore, che badi bene, non è un impulso, un'attività di tipo naturale, perché di solito è molto combattuta, come è combattuta ogni impulso al pensiero critico, come se il pensiero critico fosse il nemico da distruggere, e si distrugge non attaccandolo, si distrugge dicendo ma sì, con l'indifferenza o con la... o peggio ancora accusando di ideologia questo o quella idea. In realtà la letteratura fa esattamente il contrario di tutto questo. Si ricordi che il grande successo che ebbe Gomorra quando uscì fu proprio questo, che raccontava realtà già codificate da processi, da inchieste giornalistiche, da inchieste di polizia, diceva tutte cose già note, ma il modo di raccontare era un modo che illuminava e dava senso a tutta quella materia, tanto è vero che il nostro atteggiamento verso quell'argomento dopo quel romanzo è assolutamente cambiato.
E da quel romanzo possiamo prendere spunto proprio per continuare questa conversazione, un romanzo dove i protagonisti avevano l'onere del destino in una forma particolare. Anche qui c'è il destino che gioca una sua parte. Siamo a Milano, e la Milano che ci fa vedere Salvatore Maira non era Milano patinata, è una Milano dove il lavoro è mal pagato, dove la criminalità è a portata di mano, e siamo a Milano, e quindi in questa straordinaria città del nord c'è qualcosa che di straordinario non è, perché c'è tutto un sottobosco umano con delle figure che sono molto tragiche, che si muovono nell'oscurità, non tanto oscurità della notte quanto nell'oscurità della parola, delle cose legali. E queste figure che si muovono ci fanno vedere e conoscere due personaggi già evocati, Saro e Karim. Saro è siciliano, Karim arriva da un altrove. Sono due figure che sembrano apparentemente lontano, come quel treno che lei ci racconta all'inizio del romanzo, quel treno che parte, se non ricordo male, Frecciarossa, che taglia in due la pianura padana. Ecco, questo essere tagliati in due, però Sarim e Karim, da essere tagliati in due, poi si trovano, si ritrovano, e comincia così un percorso, perché Saro si prende cura di Karim. E qui c'è qualcosa, anche se vogliamo anche di evangelico in tutto questo, partendo proprio, ritornando ancora al titolo del suo romanzo. Ecco, ero straniero e non mi avete dato da mangiare, se ricordo bene, Gesù disse, sì, no? Non sì. Sono, ricordo più in sì. Quale evangelo. Ecco, la figura di
Matteo.
Matteo, la figura di Saro ricorda molto quello.
In molte recensioni questo personaggio è stato difficilmente collocato proprio per la sua estraneità ai prototipi di questo tipo di ragazzi che siamo abituati a seguire. Perché Saro è proprio, come dire, una specie di istinto puro della civiltà, di una persona che ascolta le istanze morali che gli vengono da lui stesso, perché dagli altri non arrivano più, o addirittura arrivano spinte contrarie. E lui attraversa tutto questo senza farsi contaminare, perché attraversa una città di violenza, di spacciatori, assiste a un omicidio, assiste al suicidio del suo compagno, al pestaggio di un suo compagno, eppure lui va avanti per quello che è, per come è, e questo, in questo sta un po' la sua grandezza. E lui e l'altro, lui italiano e l'altro straniero, diventano uguali nella misura in cui sono due reietti. Il popolo dei reietti non ha differenza, lo straniero a quel punto diventa il povero è straniero, perché il povero o ci dà fastidio o lo vogliamo, o vogliamo sfruttarlo fino in fondo. Infatti si capisce anche dall'insieme del romanzo, io non lo dico mai apertamente, che l'altra faccia del razzismo, di cui pure questo romanzo è pervaso in molti episodi, l'altra faccia del razzismo è il sogno regressivo di rendere schiavi gli altri. Cioè, per rendere schiavi gli altri bisogna pensare che sono delle persone inferiori, così la loro schiavitù sembrerà naturale. E sembra un pensiero arcaico, ripeto, è molto regressivo, ma è secondo me quello che c'è dietro il razzismo di una certa parte del nostro paese in questo momento.
E io vedo qui sottolineato, proprio a proposito, l'occhio mi cade su queste righe sottolineate, no? Noi lettori che adoperiamo la matita, sì. Ogni cittadino ha diritto a una ricompensa di 300 euro se denuncia la presenza di immigrati senza permesso. Io invece voglio portare la taglia a 500, ecco. È qui il parlare alla pancia delle persone, è qui il dimostrare di risolvere il problema senza dare una soluzione. Ecco, queste parole ci portano a delle parole forse anche molto istituzionali, che sentiamo oggi in un'altra forma, ma comunque sono più o meno dello stesso registro.
Sì, sì, ma sono pronunciate da un sindaco, sono, come dice il sottotitolo del libro, quando la violenza dei luoghi comuni diventa legge. Si ricordi che noi, non moltissimi decenni fa, il razzismo era per legge in Italia, nel 38, si doveva essere razzisti per legge, quindi evidentemente non abbiamo mai fatto i conti con quel tipo di esperienza lì, o abbiamo creduto che la democrazia conquistata depurasse automaticamente il cuore della gente dall'intolleranza e dalle pulsioni regressive. In realtà abbiamo visto che non è così, che la lotta per la civiltà non finisce mai, o conquistarla e mantenerla è un impegno che non ha un arrivo pacificatore. La libertà non è un valore purtroppo naturale, bisogna cercarla giorno per giorno. E oggi tutto quello che pullula in quel mondo là, che lei ha descritto con questa citazione, va in senso contrario, perché è più istintuale il male che il bene. La citazione che mi fa piacere che l'abbia notata e sollecitata, perché a me mi ha colpito la dichiarazione di quel sindaco, ed è una dichiarazione vera, reale, l'ho sentita detta in un'inchiesta televisiva mi ha colpito il fatto che descrive un comportamento identico a quello di alcuni gruppi di fascisti molto devoti, che dopo le leggi del 38 giravano per Roma a caccia di ebrei nascosti e li denunciavano. Poi passavano in questura e ricevevano un compenso e passavano la giornata a caccia. Ora, quel sindaco ha fatto la stessa cosa senza rendersene conto. Poi ha voglia di dire che non ci sono rigurgiti fascisti, come dice qualcuno, non ci sono se uno pensa al fascismo già maturo, a quello del 38, del 40, ma se pensiamo a come questi questi regimi si formano al momento del loro insediarsi, e allora le analogie ci sono e sono tante e sono inquietanti.
Sono tanti, sono inquietanti, e questo è un libro che racconta, è un romanzo, sì. Lo ricordiamo, ma i romanzi a volte servono a farci vedere tra le righe quello, come ci ha raccontato Salvatore Maira, servono a farci vedere tra le righe quello che è la realtà, no?
Sì.
C'è per esempio un capitolo altrettanto importante di questo romanzo, Cronache occidentali, no? Si apre, se non ricordo male, con l'idea di dare più armi a tutti, anche ai ragazzini di 14 anni. Ecco, sembra una cosa che tutto subito uno può pensare, ma sono in un film di fantascienza, in un film così, che mi fa vedere una realtà un po' distopica. Invece qui non stiamo parlando di distopia.
No, stiamo parlando di fatti reali e documentati. Glielo dicevo prima, si può fare una serie di fatti già conosciuti, ma scriverla in modo tale che diventa improvvisamente nuova o scandalosa, soltanto perché si è cercato di dare la struttura proprio letterale, dà loro un significato e una emozione di tipo diverso. Nel libro ci sono tante di queste cose reali che a leggerle uno sa, dice, ma come è mai possibile? Come è mai possibile che un gruppo che durante la sindacatura di quella signora lì c'era un gruppo di vigili urbani di Milano che andava a caccia con un bus cittadino trasformato in blindato, andava a caccia di immigrati e li buttava dentro come fossero, e si chiamavano i Puma per dare l'idea che sono, cacciavano qualche cosa, e di solito si caccia un animale, non una persona. Mi ricordo che quando mi telefonò qualcuno dalla Bompiano e mi disse, ma queste cose sono accadute veramente? E più volte mi chiamavano per dire, ma sono accadute veramente? Ogni volta gli mandavo tutto il materiale documentale, diciamo. E sono accadute, sì, ma ce lo siamo dimenticati in una maniera che fa paura, data la gravità della cosa. E quindi ho perso il filo di che stavamo parlando.
Vogliamo introdurre un'altra parola, Salvatore Maira, in questa conversazione.
Sì.
È una parola fondante anche in questo romanzo. La parola è schiavitù. La parola schiavitù, sì, ci porta indietro nel tempo. Ma qui invece la schiavitù, sì, ce la fa vedere
sì,
a proposito del lavoro. Per lavorare io devo pagare. Questa è già una forma di schiavitù. Per lavorare io devo dormire in una branda sporca, non importa se fuori fa freddo o caldo, io sono sempre lì malmesso e mal pagato, e fino a quando va bene al capo cantiere o al capo che mi gestisce questo lavoro. Ecco, la schiavitù è questo e molto altro ancora, e non è solamente in un romanzo, torno a dire.
No, la schiavitù è esattamente questo che fa dire... che mi fa dire, non ricordo se lo dice un personaggio o lo dico io direttamente, che nella prima parte del romanzo questi due ragazzi, Saro e Karim, uno italiano e l'altro immigrato, cioè uno migrante e uno immigrato, che diventano uguali, questi due ragazzi vivono liberi all'aria aperta, tra un cascinale, un cantiere, un treno, è una metropolitana, ma la loro vita è identica alla vita di uno che vive in un bagno penale. Cioè per loro la realtà è diventata un bagno penale a cielo aperto, e questa è una schiavitù.
È una schiavitù, tant'è vero che Saro a un certo punto viene bloccato in un cantiere perché non arriva, forse se ricordo bene, non arriva nemmeno l'ambulanza, no?
Sì,
e il caporale,
sì,
lo tiene fermo e cerca di ostacolarlo perché forse teme, e Saro dimostra la sua vitalità nel voler capire.
Sì, sì. Dimostra e reagisce perché non accetta nessuna forma di sopraffazione. Tuttavia, anche se una persona così, che è internamente integra, a un certo punto del romanzo, verso l'ultima parte, poi torniamo un attimo indietro, verso l'ultima parte anche Saro, perché così succede a tutti, sembra essere anche lui contaminato dalla violenza. E di non farcela, resistere fino in fondo quando vede che poi i sopraffattori la scampano sempre. E allora decide di uccidere. Io volevo intitolare tutto il romanzo Prima di uccidere, ma poi ho pensato che gli davo una connotazione un po' da thriller, anche se un po' lo è, ma nella sostanza non lo è, e ho intitolato Prima di uccidere solo l'ultimo capitolo. Se volete vi leggo la prima pagina dell'ultimo.
Certo, ben volentieri. Dal romanzo Ero straniero, edizioni Bompiani, Salvatore Maira ci legge dall'ultimo capitolo Prima di uccidere. Prego, Salvatore Maira.
Un rantolo sordo, soffocato, annaspa, forse vuole gridare, chiedere aiuto, perdono, ma a chi? Apre di più la bocca, un grumo gelato gli raschia la gola, non sente l'aria passare, ma è la forza che viene meno, la linfa che si ritira, scema, il pendio è inesorabile, sbarra gli occhi per il terrore, non può essere quello che pensa. Con le spalle riesce a sollevarsi dal letto di 2-3 centimetri, non vuole cedere, anche se adesso non sente più nessun rumore, nemmeno il fruscio del silenzio. Resiste con ogni fibra del corpo, con ogni pagliuzza dell'essere, ma non ce la fa, e tutto si spezza di colpo e precipita nel buio. Ha sognato di morire, apre gli occhi con un sussulto, si mette seduto, respira cercando l'aria. Nel momento della caduta ricorda di aver sentito la scia dell'ultimo respiro. Il cuore percuote il petto con violenza, sente i battiti anche nelle orecchie e nei denti. Si alza, sta in piedi a fatica, apre la finestra senza far rumore. La cornacchia sullo steccato lo guarda con la testa all'insù come a farsi notare. Prende la pistola dal giubbotto e mira. L'animale resta immobile, non ci vede o lo sfida. Gli tremano le gambe, si mette seduto sul letto. L'aria fredda lo fa rabbrividire, si guarda la mano. Come mai ha una pistola? Non ricorda di averla presa. Questo è il capitolo che introduce la decisione e anche il tormento di Saro, che decide di uccidere, e per come è fatto lui gli sembra di venir meno a tutto il suo essere in qualche modo. Però c'è una forza a cui non può resistere, e quindi tutto il capitolo è la lotta di queste due pulsioni diverse. Non dico come va.
Ovviamente non riveliamo quale pulsione vincerà. Quando...
E poi arriva anche a progettare l'omicidio in ogni dettaglio.
E questo è quando il male si trasmette di persona in persona, però c'è una possibilità comunque di redenzione, forse c'è un bagliore, forse c'è una speranza per Saro, e chi lo può dire, se non chi leggerà questo libro, Ero straniero, Salvatore Maira, dove la violenza dei luoghi comuni si è fatta legge. Una volta scritto il romanzo, Salvatore Maira scopre una cosa molto particolare, più di una coincidenza. In un cimitero scopre una lapide: qui riposa Karim, un nostro fratello migrante deceduto il 4 maggio 2015 a seguito del naufragio nelle acque del Mediterraneo. Questa è veramente più di una coincidenza, Salvatore Maira.
Sì, sì, sì. Mi ha molto colpito perché Karim era lo stesso nome del personaggio che muore nel libro e rischiava anche quello di non avere una sepoltura. Mi ha molto colpito poi che in questo paese che cito il sindaco aveva dedicato una giornata alla memoria dei migranti morti in mare e ogni anno assegna un loculo a un migrante che è stato trovato senza nome, così gli dà una sepoltura e gli trovano anche il nome. In questo caso la coincidenza mi ha molto toccato.
Leggo nel risvolto di copertina che Salvatore Maira è nato a San Cataldo in Sicilia, ha insegnato all'Università La Sapienza di Roma. Che cosa insegnava all'università?
Per molti anni ho insegnato letteratura italiana e poi invece sono passato a insegnare teoria e tecnica del linguaggio cinematografico, anche perché avevo anche un'attività di regista, ho fatto 3-4 film sperimentali
Donna in un giorno di festa, Amor nello specchio e Valzer, che hanno ottenuto riconoscimenti in molti festival internazionali.
Sì.
E nel 2016 ha pubblicato per Bompiani 10.000 muli, una storia straordinaria, 10.000 muli, di questa, anche qui c'è una lettura della società italiana di raccogliere questi 10.000 muli e, portarli sì. dalla Sicilia alla Grecia, è un libro pubblicato, se non ricordo male, da Giunti, 10.000 muli.
Sempre Bompiani.
Sempre Bompiani, ecco, mi sono pure sbagliato, pure ho fatto la gaffa.
No, non si è sbagliato, perché adesso Bompiani è
certo,
Giunti,
è di Giunti, ecco, è quella nuova realtà che mi ha messo un po' fuori via. Prima di salutarci, Salvatore Maira, invece qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Ma in questi giorni sto rileggendo tutto Zola.
E l'Emir Zola, e come mai questa scelta?
È perché sento molto vicino la narrativa, io di fine 800, sono appena uscito dalla lettura integrale di Dickens e Dostoevsky, perché gli autori di quell'epoca avevano in maniera, come dire, quasi naturale, autentica, tutto quello che noi oggi cerchiamo di conquistare come sapienza narrativa. Mi sembra che sono anni in cui sia stato scritto tutto, anche il romanzo più moderno e più sperimentale di oggi è stato scritto in quel periodo da 4-5 autori, oltre a Dostoevsky, Zola ci mette pure Flaubert, Dickens, appunto, e quindi penso che, voglio dire, non, uno che vuole scrivere non può che vivere in quel brodo lì di cultura.
Ecco, gaffa su gaffa, io prima ho detto Emile Zola, ho fatto un'altra confusione, invece Emile Zola è lo scrittore francese, ma quale libro lei in particolare sta leggendo di Zola?
Questi giorni sto leggendo la... come è intitolato? La Preda, mi pare.
Ah, La Preda.
La Preda, sì. È una storia di amore e morte.
Tra l'altro,
leggendo Zola si capisce da dove viene fuori Simenon, ma in tantissime cose ci sono parallele, situazioni, atmosfere, un modo di vedere la borghesia come una massa di delinquenti anche quando sono per benissimo. C'è tanto Simenon in questo. Glielo dicevo, c'è tutta la letteratura contemporanea, in questi autori troverà Simenon, come troverà Saramago, per dire, come troverà tanti altri contemporanei pure importanti.
Sarà un piacere, perché essendo tra i tantissimi seguaci della scrittura di José Simenon, sarà un piacere scoprirlo anche in questo romanzo edito da Clichy, La Preda di Emile Zola. Intanto
sì.
Noi la ringraziamo, Salvatore Maira, del tempo che ci ha dedicato.
Ringrazio voi e anche, come dire, sono rimasto anche colpito dalla intelligenza con cui avete letto questo libro.
Siamo lettori, semplicemente anche un po' lettori distratti, nulla più. Grazie ancora davvero.
Grazie a voi, grazie. Arrivederci.